arriva ancora qualche amico, possiamo cominciare con la preghiera. Abbiamo il foglietto anche questa sera. La preghiera, come dico sempre, ci introduce già nel contesto, nella sostanza di quanto cercheremo di far emergere nella meditazione. Quindi è invocazione, ma allo stesso tempo già una sintesi anticipata. Invochiamo lo Spirito perché ci guidi in questa contemplazione. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, Signore, mediante il codice dell'alleanza, tu ci fai conoscere che la gloria del tuo nome e l'autentica dignità e libertà dell'uomo passano attraverso il rapporto della fraternità e della reciprocità, della giustizia e della verità, della integrità del cuore e della libertà dell'anima. Solo così noi, liberati da un atto della gratuità del tuo amore, saremo e rimarremo veramente liberi. Amen. E intanto io ho usato spesso un termine che troviamo anche nella Bibbia, ma che non ho spiegato, ho dato per scontato: codice dell'alleanza. Codice dell'alleanza sono i precetti di Dio. Codice dell'alleanza è ciò che noi stiamo contemplando, cioè un insieme di parole più che di precetti, come abbiamo detto, che garantisce l'alleanza, questo termine che abbiamo evocato anche nelle meditazioni delle messe in tutti questi giorni, perché Dio ha fatto alleanza con il suo popolo, un'alleanza che ha dei momenti particolari. Abramo, vedremo l'alleanza con Davide, se avremo grazia negli anni successivi, ma è un'alleanza quotidiana con ciascuno di noi, e la sostanza che anima, nutre, vincola sempre più profondamente questa alleanza è la sua parola, nella quale siamo invitati fiduciosamente a credere. Bene, prima di entrare nella meditazione, nella riflessione di questa sera, ancora alcune premesse, tre premesse, molto semplici ma necessarie, fondamentali. La prima: se l'avessimo dimenticato, ricordo che la chiave di lettura di tutto il Decalogo è l'azione liberatrice di Dio, che chiede di custodire questo dono mediante l'osservanza di queste parole. È una legge di libertà. Dio ti ha liberato, ora se tu vuoi mantenere questo dono di libertà, hai la possibilità di osservare queste parole che Dio ti rivolge. Ecco, abbiamo compreso ieri, nelle prime tre parole, che noi siamo liberi nel momento in cui adoriamo l'unico vero Dio, perché adorare altri dei a partire da noi stessi significa perdere la nostra dignità, la nostra identità. Allo stesso tempo, l'importanza di non manipolare il nome di Dio per necessità che possono essere molto spicciole e anche molto degradanti noi stessi, non soltanto il nostro rapporto con Dio. E poi l'osservanza del giorno del Signore, che diventa anche il giorno dell'uomo, perché l'uomo non diventi né schiavo del suo lavoro, né schiavo dei suoi progetti, né schiavo di se stesso. Anche le sette parole che vedremo questa sera, che riguardano i rapporti con gli altri e con le cose, mi garantiscono che io, osservando queste parole, rimango autenticamente e pienamente libero. Abbiamo già detto che la divisione del Decalogo è diversa a seconda delle tradizioni religiose nelle quali ci collochiamo. È diversa anche nella sua suddivisione. Io, per esempio, ho detto che la nostra suddivisione cattolica e luterana è fatta da un enunciato iniziale e poi tre principi che riguardano il rapporto con Dio e sette che riguardano il rapporto tra gli uomini e le cose. Altri dividono 5 e 5 e dicono che ogni precetto ha il suo corrispondente, che è anche molto suggestiva come interpretazione. Sta di fatto che la divisione, se volete, è un po' fittizia. Però se noi la leggiamo attraverso questa divisione, vuol dire che la nostra chiave di lettura ci ha introdotti nella sostanza di quelle parole e ci ha fatto capire qualche cosa di quelle parole. E per noi questa divisione 3 più 7 è molto significativa, perché sia il numero 3 che riguarda Dio, sia il numero 7 che riguarda l'uomo, sono due numeri di pienezza. Il numero 3 è un numero perfetto di circolarità, che è il numero di Dio per eccellenza. E il numero 7 è il numero della completezza, vuol dire che nulla manca. Ecco, sono sottolineature sicuramente suggestive. Seconda osservazione. Abbiamo detto che Dio, il vero Dio di Israele, dell'Antico e del Nuovo Israele, non è un Dio da affermazione di catechismo, ma è il Dio della storia. E si è coinvolto, è il pellegrino, il Dio con noi, l'Emmanuele. Bene, comprenderemo che quello che ci chiede attraverso queste sette parole che riguardano il rapporto tra gli uomini, chiede all'uomo di diventare l'uomo della storia, l'uomo in cammino, non soltanto perché risponde al suo appello di essere con Dio, ma in cammino con l'altro, gli uni con gli altri. Noi diventiamo responsabili gli uni degli altri, quindi corresponsabili nella fraternità e nella comunione. Importante questo. Lo dicevo anche nella messa di questa sera. Stiamo attenti perché una certa predicazione, un certo modo di far crescere in noi la spiritualità ha puntato molto sulla soggettività personale. Essere a posto in tutte le proprie virtù, che è una buona cosa, ma non è il tutto. Noi siamo una comunità, un popolo in cammino. Dio ha voluto prendersi una responsabilità personale e comunitaria su di noi e su tutto il suo popolo, chiede che anche noi impariamo ad assumerci una responsabilità comunitaria. Io sono responsabile del mio fratello. A Caino, se vi ricordate, è stato chiesto conto di Abele. E c'è un bellissimo midrash, un commento, che dice che al termine della storia Dio chiederà conto ad Abele del sangue di Caino, cioè di coloro che hanno sbagliato. Siamo corresponsabili gli uni degli altri. Se comprendessimo questi concetti, comprendiamo che la vera religiosità non è quella di essere pii soltanto quando ci raccogliamo in preghiera in chiesa, ma quello di essere giusti quando viviamo nella quotidianità della nostra vita e di non scandalizzarci perché certi fratelli o noi sbagliamo, perché siamo corresponsabili nella fraternità gli uni degli altri. A me piace molto questo adagio. Caino è responsabile di Abele, ma anche Abele è responsabile di Caino. E ci sono, sapete, delle associazioni che si preoccupano, per esempio sotto questo sguardo, di prendersi cura di chi ha sbagliato nella vita, di chi è in carcere. Sono nostri fratelli. Oltretutto dovremmo comprendere che ogni giustizia, anche quella umana, non dovrebbe essere una giustizia vendicativa, ma correttiva, educativa. Questo dobbiamo ancora comprenderlo. E tante volte, attraverso tanti giudizi, quello ha sbagliato, deve pagare. Va bene, usiamo pure questo termine, ma cosa vuol dire pagare una colpa? Espiarla? O recuperare quell'atteggiamento che tu non sei stato capace di mettere in pratica? Se fossimo capaci di questa educazione, e se colui che ha sbagliato si lasciasse ammaestrare, chi più ha sbagliato può diventare un più grande collaboratore nell'ordine della giustizia. Perciò, nella misura in cui noi giustiziamo nell'ordine vendicativo, noi non soltanto umiliamo colui che ha sbagliato, ma umiliamo il nostro modo di essere educatori. Può essere condivisibile o non condivisibile finché volete, ma questa è la logica. Quindi anche Caino ha diritto di ricominciare, e Dio lo sa molto bene. Infatti è interessante che tutti coloro che ha chiamato, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, erano delle persone fragilissime. Ieri sera facevo accenno a Giacobbe, vi ricordate? Ma se prendiamo Davide, per esempio, l'ho già detto, un uomo che ha commesso adulterio, per coprire l'adulterio perché c'era un figlio che stava per venire, ha commesso un omicidio. E anche con un certo disinteresse, ci vorrà la profezia di Samuele che dice, attraverso una paraboletta di una pecorella, che inquieta il cuore di Davide. Io dico per fortuna che Dio si è servito di quelle persone, che siamo tutti nella fragilità della condizione umana, ma tutti possono diventare dei grandi protagonisti della storia. Quindi Dio, che è il Dio della storia, che è il Dio in cammino, chiede all'uomo, a noi, di essere l'uomo della storia, l'uomo in cammino. E non da solo, ma in comunione. Mi viene in mente un'immagine, vale la pena sottolinearla. Voi avete mai visto, con tutto rispetto, e poi le cose vanno coniugate insieme, avete mai visto un musulmano che va a pregare in moschea? Se per esempio entra con un amico o con la moglie, a parte che le donne devono stare dietro per più motivi, ma se si cammina insieme, io mi ricordo la prima volta che sono andato in Siria, un pellegrinaggio come quello che abbiamo fatto con la nostra parrocchia, siamo rimasti un po' stupiti, c'erano tanti soldati e si vedevano i soldati che si tenevano per mano o un dito, insomma, da noi è un'immagine un po' imbarazzante, no? Da loro invece è la cosa più normale, non c'è niente di imbarazzante e niente di strano, è un modo di vivere l'amicizia. Ma quando si entra in moschea non ci si tiene per mano, perché nell'Islam si va a Dio singolarmente e personalmente. Noi no. Noi se ci salviamo, c'è una salvezza personale, ma siamo corresponsabili, siamo popolo. Io sono responsabile della salvezza dell'altro e l'altro è responsabile della mia salvezza. Noi siamo un popolo in comunione e Dio ci vuole così, corresponsabili gli uni degli altri. Non è poca cosa quello che sto dicendo, eh? Direi anzi che pensare di salvare esclusivamente se stessi può diventare l'atto di egoismo più grande, spirituale, ma pur sempre un atto di egoismo. Il mio desiderio invece dovrebbe essere quello di una salvezza totale, generale, di tutti. Terza premessa. Con queste parole, le sette parole che concludono il Decalogo, si va all'essenzialità e alla concretezza del quotidiano e ci fa comprendere, come accennavo prima, che il codice di santità, e verrà fuori questa parola, siate santi poiché io, il Signore vostro Dio, sono santo, non è fatto da chissà mai quali altissime azioni spirituali, ma dal vivere totalmente, integralmente una giustizia umana e divina. Sapete benissimo che ci sono persone apparentemente pie, partecipano all'Eucaristia, atti religiosissimi, ma poi nel commercio, nei traffici, nell'interesse, la logica volge tutta da un'altra parte. La giustizia ci chiede di essere integri a tutto tondo, a 360 gradi. A questo punto vediamo le sette parole. Sono un po' più essenziali di quelle di ieri, quindi procederemo un attimino più speditamente. Come ho fatto ieri, anche in questo caso ho messo sulla sinistra il Decalogo così come ci è offerto nella strutturazione cattolica e nella traduzione della CEI, a destra invece la strutturazione ebraica con la traduzione più letterale. Quarta parola, che corrisponde alla prima delle ultime sette, quarta parola. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Oh, interessante. Il primo precetto che riguarda il rapporto degli uomini riguarda il rapporto coi genitori. Noi ci saremmo aspettati forse i figli. Bisogna educare i figli. O perlomeno che ci siano i genitori, ma che poi vengano i figli. Nessun accenno ai figli. Questo non vuol dire che i figli non vadano educati. Sapete che non c'è mai Israele, capitolo 6 del Deuteronomio, Signore Dio, Signore Uno, questi precetti te li legherai, le insegnerai a tuo figlio. In realtà ci accorgeremo che i figli qui ci sono. Intanto onora. Il termine onorare in ebraico non ha il significato nostro. Onorare sembra un onore così, titoli, di atteggiamenti, di lasciare il primo posto. No, il termine kabed in ebraico indica riconoscere il giusto peso. Ancora più approfonditamente, bello, eh? La parola kabed, onorare, viene da kaved, fegato. Che cos'è il fegato? Fegato è l'organo che filtra e si impregna di sangue, giusto? Cosa sono i genitori? l'organo che fa passare la vita. Da dove viene la vita? Da chi? Da Dio. Quindi nei genitori c'è il sangue stesso di Dio. Sono chiamati ad essere creatori, delegati da Dio a creare. Ed è significativo che in ebraico il nome padre e madre cominci con la lettera Aleph, che è la prima lettera della parola Anochi, il primo nome con cui Dio si presenta, come a dire che la loro identità la prendono in prestito da Dio. Si diventa genitori per delega. I genitori mi rappresentano qualche cosa di Dio. Non è poco, Non è poco. Onora dunque tuo padre e tua madre. C'è un testo bellissimo che poi vuol dire impegno, Onorare e dare il peso che hanno, se sono veramente il segno di Dio. Se noi andiamo al capitolo immediatamente successivo dell'Esodo, capitolo 21, dice, per esempio, al versetto 15: colui che percuote suo padre e sua madre sarà messo a morte. Versetto 17: colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte. Non è poca cosa. E poi c'è un testo in Siracide, capitolo 3, versetto 1-16, che qualche volta io prendo anche per la celebrazione di alcuni funerali, quando ci sono delle situazioni un po' particolari. Proviamo a pensare quanti dei nostri genitori, avanzando nell'età, perdono l'uso della propria coscienza. Leggo da uno, no, leggo soltanto il versetto 13. Leggete voi a casa, se volete, dall'1 al 16, tutto sul padre e sulla madre. Io leggo soltanto il versetto 13. Sii indulgente con tuo padre, anche se perde il senno, e non disprezzarlo mentre tu sei nel pieno vigore. Oltretutto, parlando di questo modo di onorare il padre e la madre, noi indirettamente onoriamo noi stessi che siamo i figli. Perciò, perché coloro che oggi sono figli, domani saranno genitori. Quinta parola: non ucciderai. Se guardate la traduzione letterale ebraica è non assassinerai. C'è una bella differenza, perché se fosse non ucciderai, anche i versetti che ho appena letto riguardo al padre, se tu percuoti il padre, la madre, se lo offendi, sia messo a morte, diceva il testo. E difatti anche al tempo, questo tempo, insomma, la morte c'era, c'erano le lotte, c'erano le guerre. Poi sapete che c'era la legge del taglione, sul quale riandremo tra un istante. Qui non si tratta di non uccidere in senso totale, perché secondo la mentalità del tempo la morte poteva essere legittima in determinate condizioni. Ma si tratta di un assassinio illegale, ingiusto, indifeso. Si riferisce ad ogni forma di violenza inflitta alla vita umana che è immagine di Dio. Quindi non è la stessa cosa, anche se per noi, illuminati da quanto segue, non quindi fermandoci a quel momento del decalogo, il non assassinare è diventato effettivamente non uccidere. E sapremo, lo vedremo domani sera, che Gesù riprende addirittura che uccidere non è semplicemente togliere la vita con un'azione violenta, ma è anche togliere il significato, l'onore di quella vita. Io posso uccidere una persona togliendogli dignità anche con le parole che dico nel momento in cui lo espongo. Anche qui sarebbe interessante, perché qualcuno rimane un po' scandalizzato dalla legge del taglione. Sappiamo tutti che cos'è, no? Nell'Antico Testamento viene detto mano per mano, occhio per occhio, dente per dente, che per noi sembra un po' arcaica, un po' violenta la faccenda, e invece è estremamente educativa. Voi provate a vedere due bambini che litigano a scuola. Se uno ha dato una spinta, quell'altro, se si vuole difendere, lo butta per terra. Allora quell'altro gli dà un pugno, allora quell'altro gli dà un calcio, perché si tenta sempre di pagare con una moneta più alta rispetto al danno che si è ricevuto. È così, tu mi hai fatto, io reagisco. Testo che abbiamo letto questa sera di Levitico nella messa era: non ti vendicherai, non ti vendicherai. Perciò la legge del taglione è porre un limite alla vendetta, cioè restituire il danno nella stessa misura in cui l'hai ricevuto. Non è poca cosa, ripeto, è chiaro che Gesù ci dirà qualche cosa di più, però credo che per alcuni ancora oggi mettere in gioco la legge del taglione sarebbe già tanto. Già tanto, perché pensiamo tante volte a quante violenze anche nella piccola vita quotidiana tra vicini, dispetti che si fanno, e dopo ci si ritrova in chiesa insieme, diventa un po' imbarazzante la faccenda. Settima parola: non commetterai adulterio o non fornicherai, che è la stessa cosa. Sapete che però nella traduzione del catechismo il sesto comandamento è: non commettere atti impuri. Diciamo che è un allargamento, però è un po' illegittimo e forse anche un po' ingenuo. È legato anche all'interpretazione di un tempo, perché quando si dice non commettere atti impuri, a noi che cosa viene in mente? Non commettere atti contro la castità, no? Castità personale. Pensando stupidamente, ingenuamente, fanciullescamente, che solo quelli lì siano i peccati impuri. Ma ricordiamoci che Gesù dice che ogni peccato rende impuro l'uomo. Anzi, il peccato contro la carità rende più impuro l'uomo del peccato contro la castità. Forse quello della castità ti mette più a disagio, perché, come dice l'Apostolo Paolo, lo senti più dentro, ti disturba nella tua dignità. Ma bisogna saper distinguere bene tra il senso del peccato e il senso di colpa. Io potrei avere un grande senso di colpa per qualche cosa che non è un grande peccato, e non avere un grande senso di peccato per quello che è il peccato. Dobbiamo misurarci, e qua ci siamo dentro tutti, io vi dico che se entrare nel confessionale come penitenziere, non come penitente, e basta, ci si accorge tante volte come c'è uno scrupolo per certi peccati, e va benissimo, dovremmo essere scrupolosi nel modo giusto di tutti i peccati, ma su altri, proprio su alcuni uno si sente a disagio, su altri, soprattutto quello che riguarda la carità, l'amore, il perdono, mica tanto, e l'impegno più grande è quello della carità. Su questo, su ciò che rende impuro l'uomo, ritorneremo domani sera quando vedremo il compendio del decalogo nella parola che ci ha detto Gesù. Ecco, diciamo che comunque questo termine diventa a tutela, il non commettere adulterio, sia del rapporto, della coniugalità, anche se al tempo in cui è stato scritto, consegnato, c'era un'interpretazione molto maschilista, perché voi sapete che la donna, se peccava fuori del matrimonio, era sempre adultera. L'uomo invece, sposato, se peccava con una straniera, non era adulterio. Se peccava con una donna nubile, libera, non era adulterio. Voi capite che questa è un'interpretazione che era molto legata all'arcaicità della comprensione della dignità dell'uomo. Sappiamo che è qui che Gesù rimetterà a posto le cose, perché vi ricordate che quando viene interrogato sulla questione dell'adulterio dice: non ci soffermiamo su questo, mi interessa solo mettere il puntino sulle i di come fa Gesù. Se un uomo va con un'altra donna, commette adulterio contro di lei. Se una donna va con un uomo, commette adulterio contro di lui. Quindi la mette sulla stessa piano, non c'è più una differenza di gradualità e quindi di peccato tra l'uomo e la donna. Quindi il primo motivo è difendere il vincolo. Secondo, che non è da disprezzare, il discorso dell'adulterio nella sua ampiezza era per tutelare la discendenza, perché i figli fossero legittimi e quindi ci fosse la discendenza da un rapporto legittimo di un matrimonio. Settimo: non ruberai. In realtà anche in tutte le Bibbie, penso, che abbiamo tra le mani, che hanno un minimo di note sotto, il testo non dice non ruberai, ma non rapirai. E alla fine si rifarà anche alle cose, ma inizialmente il verbo si riferisce al sequestro di persona per ridurla in schiavitù. E non pensiamo soltanto alla schiavitù in maniera così lampante, no? Uno che viene privato di tutti i suoi diritti, si può ridurre in schiavitù in tanti modi, plagiando le persone. Oh, si può accettare di entrare in schiavitù nel momento in cui si diventa servili di qualcuno. E la nostra quotidianità è molto eloquente a questo riguardo. Per interesse ti lego a me e io mi lascio legare a te. È una forma di schiavitù, eh? È un modo di rapire la libertà. È come se dicesse questo precetto, abbiamo detto che la chiave di lettura è custodire il dono della libertà perché Dio ti ha liberato, tu non farai agli altri quanto l'Egitto ha fatto a te, perché ha reso in schiavitù quel popolo, lo ha sottratto della sua dignità e della sua libertà. Qua ci deve essere tutta la pedagogia di comprendere che bisogna fare dell'altro libero. Diciamo spesso anche ai fidanzati, ma anche agli amici, amare una persona significa volerla libera. Amare una persona significa volerla libera. Anche un genitore nei confronti dei figli non significa preparare il tutto della sua esistenza, ma significa promuovere la possibilità di realizzare la sua libertà, che significa realizzare pienamente la sua identità e la sua persona. Ottavo precetto, ottava parola. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Una lettura maggiormente letterale rispetto a quella che trovate nel testo ebraico dice di non prendere la parola in pubblico per testimoniare il falso. La parola menzognera compromette colpevolmente la vita degli altri, in particolare nei processi, ma non solo. Proviamo a pensare come le parole, lo dicevamo, possono togliere la dignità di una persona, soprattutto quando si arriva ai momenti culminanti dell'individuare la responsabilità di una persona a dire il falso in processo. Ci può essere anche qui l'ingenuità, tutti conosciamo la storia di Israele, vi ricordate il caso della casta Susanna? Vi ricordate una donna bellissima, integra, sposa di un uomo molto ricco, scendeva tutti i pomeriggi nel giardino dove poteva fare il bagno, due anziani presi dal raptus della passione la minacciano: unisciti a noi, se no denunceremo che tu sei stata con un giovane. Questa donna si mette ad urlare e loro aprono subito la porta del giardino e dicono che era con un uomo, con un giovane che ha tradito suo marito, e allora la portano al processo. Tutti sono meravigliati di questa accusa perché nulla si era mai detto di questa donna, e la donna viene condannata alla lapidazione perché c'erano due testimoni che avevano giurato il falso. Ci vorrà la reazione del giovane Daniele, che dirà: io sono innocente riguardo al sangue di questa donna. E allora lì, da stupidi, si ridestano, e questa stupidità, guardate, che attraversa la quotidianità di molti di noi, parlo in generale come uomini e donne, e dicono: cosa vuoi dire con questo? Separateli e io farò emergere la verità. E sapete, interroga il primo: sotto quale albero hai visto consumare questo peccato? E dice il nome di un albero. Chiama l'altro: sotto quale albero? Dice un altro l'albero. Si sono contraddetti, bastava poco per mettere in evidenza l'iniquità. E quanta iniquità nella vita quotidiana, e ripeto, di gente che poi a testa alta pensa di poter accostarsi alla mensa eucaristica. Nono e decimo, li vediamo insieme. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Allora, innanzitutto spieghiamo bene questo termine, non desidererai. Quante volte nella confessione ho avuto pensieri cattivi, desideri cattivi, solo perché siamo stati assaliti da un desiderio. I desideri cattivi ci assalgono tutti, tutti, tutti. Non è il desiderio in sé nel momento in cui appare che è mancanza, che è peccato. È coltivare il desiderio, elaborare il desiderio, desiderare che il desiderio si attui. Questo è grave. Perché? Perché ti toglie la volontà, ti toglie la libertà di te stesso. Quindi è un desiderare, avete capito, vero, tutti la distinzione, perché sennò c'è un bellissimo libro piccolissimo del cardinal Spivak, che è un cardinale della Chiesa Cattolica ma di tradizione orientale, poche parole ma ripercorre tutta l'ascesi cristiana, quella tradizionale, dice delle cose molto belle a questo riguardo, anche molto liberanti, ci liberano da tante ingenuità, in cui fa capire appunto che il desiderio non è semplicemente un modo che mi viene, un'immagine che spesso noi scacciamo, ma è l'elaborare, il desiderare, come quei vecchi che hanno accusato la casta Susanna perché volevano poi concretizzare quello che era il frutto del loro desiderio. Anzi, a volte, quando desideri di tutti i tipi, non soltanto quello che riguardano la debolezza della carne e della sessualità, ma anche quella dell'avidità, della gelosia, dell'invidia, nel momento in cui ci vengono, noi non li vorremmo e facciamo di tutto per scacciarli e ci disturbano, non solo non sono segno di peccato, ma sono segno di virtù, perché stiamo lottando. O no? Io mi ricordo una persona religiosa, non dico se era maschio o femmina, era un sacerdote da pochi mesi e in un contesto particolare era venuto a confessarsi, era un confessionale alla grata, e questa persona ha confessato appunto di avere dei desideri che la mettevano a disagio, questa persona molto a disagio. Allora, così per aiutarla, ma dico, lei questi desideri li fa suoi? No, dice, mi danno un fastidio davanti. Ma sa che virtù sta acquistando davanti a Dio? E questa persona dice, nessuno me l'aveva detto prima. Si sentiva in colpa perché era disturbata dai desideri. Uno che lotta e che ha continuamente il nemico davanti e vince contro il nemico, è un forte. Merita tutta la nostra stima, la nostra venerazione. Capite che a volte l'ingenuità ci fa interpretare le cose in maniera molto sbagliata. E altre che non sto qui a dirvi. Quindi è un desiderio, ripeto, che rende schiavo il cuore. È come se dicesse, liberati dall'idolatria interiore, liberati da questa morsa che ti prende dentro e che ti toglie la libertà di te stesso. Certo, comprendiamo che qui c'è un'ascesi cristiana che attende tutta la capacità di crescere in questo senso. A modo di conclusione, potremmo dire che questo ultimo precetto, che riguarda il nono e il decimo, sul non desiderare, fa inclusione con il primo. Perché il primo decalogo del precetto diceva non avrai altro Dio di fronte a me, allora sarai autenticamente libero. E l'introduzione, io sono il Signore che ti ho liberato. Non vincolarti più da te stesso, liberati dalla schiavitù che può scaturire dal profondo del tuo cuore. E io mi fermerei qui per stasera. Un minuto di respiro e poi vediamo se ci sono domande. È un po' diverso anche qui da come ce lo portiamo dentro. Sì.
È Allora, desideravo sapere un approfondimento sulla corresponsabilità delle virtù, magari con qualche esempio. Questa corresponsabilità che hai detto delle virtù.
Responsabilità delle virtù, la corresponsabilità nell'ordine della salvezza, perché la virtù può essere soltanto un atteggiamento personale, la virtù personale, ma io sono corresponsabile del cammino dell'altro, della salvezza dell'altro, quindi vuol dire che devo prendermi cura di lui, avere compassione delle sue fragilità, pazienza delle sue fatiche, non posso pensare soltanto a salvare me stesso, devo avere attenzione di salvare anche l'altro. È bello quello che ci sta dicendo Papa Francesco, no? in questi periodi lo dice chiaramente, la compassione prendersi cura. Gesù stesso ha detto che chi pensa soltanto di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà per Cristo nei confronti dei fratelli la salverà, e il primo a perderla per guadagnare la vita di tutti noi è stato lui si è preso cura di noi personalmente come popolo. Quindi non è corresponsabilità nell'ordine della virtù, perché la virtù è soltanto una risposta personale, un abito, un atteggiamento che posso realizzare soltanto io personalmente.
Io sono un po' in difficoltà sul, non so come si chiama, se è un precetto o comunque, sul numero 8 che parla della non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, e su quello che lei stava dicendo, che dobbiamo prenderci cura e responsabilità sui nostri simili. Però come si fa per garantire la giustizia, perché tutti i giorni comunque viviamo delle situazioni nel nostro quotidiano di ingiustizia, quindi se non dicendo la verità o comunque cercando un po' di difendersi, come si fa a rimanere nel giusto? Grazie.
Allora, la verità va cercata nella carità, dice l'Apostolo Paolo, perché la verità non è mai fine a se stessa. Nel nome della verità, se non è condita dalla carità, si sono commessi dei grandi crimini, anche nelle famiglie, perché bisogna dire a tutti i costi la verità nella carità, quindi questo è un precetto da tenere presente. Però qui l'ottavo precetto dice non pronuncerai falsa testimonianza, cioè tu non direi falsità per ottenere un beneficio personale o per esporre un altro, ben diverso. Quindi guai sia nei processi per non far pesare una colpa su un altro che non ha, sia nella vita quotidiana. Quindi il discorso di non inventarsi mai le cose e di avere grande prudenza anche quando le cose non sono inventate, ma mi vengono dette da altri. Quindi la capacità di interrompere immediatamente questa catena iniqua, perché di passaggio da bocca in bocca di una realtà che magari non è realtà, si inventano cose che sono follia pura. Follia pura, e si rovinano le persone. A questo riguardo, forse l'ho detto ancora, ma vale la pena. Se noi facessimo un gioco, prendiamo 5 persone di noi, una la teniamo qua e le altre 4 le mandiamo in sacrestia ma che non vedano e non sentano, e io racconto loro un fatto, d'accordo? Magari attraverso la narrazione di alcuni particolari, poi faccio venire una seconda persona e dico che quello che ha ascoltato narri la stessa cosa che ho detto al secondo. state sicuri che una buona parte rimane vera, ma una parte no, perché sarà come lui l'ha elaborata. Lasciamo che venga il terzo e che il secondo dica quello che ha ricevuto dal primo. State sicuri che noi che abbiamo sentito la prima storia forse riusciremo a riconoscere il 50%. Finché arriva il quinto, forse non ci sarà neanche il 5% di quello che è avvenuto, perché quando passiamo di bocca in bocca, noi non solo ci inventiamo le cose, ma diciamo molto di quello che abbiamo dentro noi, di come vediamo le cose. E questo è estremamente pericoloso. Perciò ci vuole verità, carità, prudenza. L'importante è non inventarsi mai le cose, non dire il falso, non solo nei tribunali, ma anche nella quotidianità della nostra vita. Potremmo dire, e qui cito qualche cosa che ho detto questa sera, ma che ho detto tante altre volte, una citazione dei padri che dicono: se io voglio avere misericordia per recuperare qualcuno, non per avere una giustizia che a volte è legittima, perché teniamo presente che anche la legittima difesa è legittima, La legittima difesa, lo dice la parola stessa, è legittima, perché devo difendermi, anche il mio valore è un valore, chiaro? Se però davanti ho qualcuno che è pentito e che può recuperare una possibilità di vita e io voglio recuperarlo, un padre dice che se io non posso accollarmi la colpa del fratello, stendo almeno il manto della misericordia sulla sua colpa. Però qui bisogna avere una grande capacità di discernimento, perché come abbiamo detto anche l'anno scorso quando abbiamo parlato del Padre Nostro, del perdono, il perdono ha la sua pedagogia, ha le sue leggi, che siano educative nei confronti di chi lo chiede, di chi lo riceve, come deve essere educativo nei confronti di chi lo dona. Ho risposto?
Geloso, che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Ieri sera era stato approfondito questo aspetto e credevo di averlo capito, però dopo ripensandoci mi viene da chiedere. Ieri sera si diceva: sono un Dio geloso, l'interpretazione ebraica dice, che verifica invece che punisce. Però cosa vuol dire verificare? E in un discorso di giustizia, la giustizia prevede anche la punizione.
Quand'è che Dio punisce? Ecco, grazie.
Sì, allora innanzitutto il fatto della parola non punisce ma verifica non è una interpretazione ma è una traduzione sbagliata. Questo non lo dico io, lo dicono tutte le Bibbie che abbiamo con dei commenti seri, quindi sono gli studiosi che ce lo dicono, ma soprattutto ce lo dicono gli ebrei. Allora, uno dei più grandi maestri di Israele dei nostri tempi è Haim Ba'Ariyer, che vi consiglio di seguire e di ascoltare, perché è un uomo di una sapienza grandissima, il quale dice appunto poked non è punire, viene usato solitamente dal testo biblico per riferire dell'apertura di una matrice sterile. Poked è verificare, pakid suo derivato è il funzionario non inquisitore, come dicevo io ieri, una mano sciolta sulla spalla, non un indice puntato in faccia. Poi va avanti dicendo: mi spaventa, è un ebreo che parla, un ebreo che parla l'ebraico e scrive in ebraico ed è la sua prima lingua. Mi spaventa constatare quanto si è sedimentata, sclerotizzata la traduzione, tradito un testo la cui chiarezza è evidente. Non è un peccato la pluralità dei significati, quello che è proibito è uccidere il significato. Per me questa parola è grandiosa, perché una parola può tradire, tradisce Dio, tradisce il nostro rapporto con Dio, quindi è importante che andiamo il più possibile al testo letterale per cercare di farlo parlare, visto che abbiamo detto una delle prime sere che la Sacra Scrittura contiene la parola di Dio, quindi devo tirarla fuori. Sul fatto che diceva il dottor Tottolo della distanza del tempo, dell'arcaicità, questo è un dato di fatto. È per quello che noi dobbiamo cercare di mettere in evidenza che cosa significava allora, in quel contesto, e come può parlare oggi, perché è logico che anche noi, se pensiamo al nostro linguaggio, il linguaggio di 50 anni fa era molto diverso dal linguaggio che abbiamo adesso, immaginiamoci allora. Però questo non impedisce che ciò che Dio ha detto in quell'epoca, in quel contesto, in quella mediazione, abbia uno spessore molto significativo, che può parlare in maniera molto attualizzante a me oggi, certo con delle chiavi interpretative che per noi sono quelle che vengono dalla nostra tradizione e che domani cercheremo di focalizzare al meglio, perché la parola di Gesù pone il sigillo su questa interpretazione. Però la distanza, questo è un dato di fatto, è molto vero. Però se noi non riuscissimo a far emergere quelle che erano le intenzioni scritte in quel tempo, rischiamo di far dire al testo quello che il testo non dice. Continuando, la domanda di Claudia Tito, allora, il verificare è un attendere paziente di Dio, come fa un bravo educatore, nel verificare che un atteggiamento, una scelta, uno stile di vita sbagliato non si prolunghi. Noi abbiamo un concetto molto personale di quello che compiamo. Per gli ebrei del tempo in cui non si credeva ancora nella risurrezione della carne, l'uomo aveva continuità nella sua discendenza. Perciò avere figli significava il prolungamento della propria vita, della propria esistenza. Torniamo per un istante al testo sul quale non mi sono soffermato della prima parola di questa sera. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. La benedizione, allora, per noi la benedizione che cos'è? La vita eterna. Allora era vita lunga, stabile e sicura e grande discendenza. Perciò uno vedeva la continuità di se stessa nei propri figli. Mi sono spiegato? Allora Dio aspetta fino alla quarta generazione per vedere se l'atteggiamento del padre non è ripetuto dal figlio. È un segno di pazienza che viene messo in evidenza dall'altra parte nella immensità della sua benevolenza, perché conserva la sua benevolenza per mille generazioni. Come si combina questo con la domanda del dottor Totolo e di Claudia Tinto, con la giustizia di Dio, perché deve esserci. Stiamo attenti, perché noi abbiamo un concetto di giustizia vendicativa e retributiva, che non è il concetto di Dio. Il concetto di Dio è quello di far capire dove tu hai sbagliato, e la giustizia consiste nell'aiutarti a riparare dove hai sbagliato. Quindi è una giustizia pedagogica, e questo è anche molto sollevante. È chiaro? Per questo dicevo che anche una giustizia umana dovrebbe avere questi atteggiamenti. Non una giustizia retributiva, ma una giustizia educativa. Vi dicevo anche, concludo, capisco che certi concetti possono sembrare difficili, ma non lo sono, e ci danno, come ripeto, la grande dimensione dello spessore del nostro Dio. Quando abbiamo detto che la parola Dio non è un nome proprio, no? Non è un nome proprio, Dio significa divinità. I nomi propri che vengono attribuiti al Dio di Israele, che poi è il nostro Dio e ne avrà degli altri perché è Gesù che porta a compimento la rivelazione del nome di Dio, erano il nome proprio, che abbiamo detto impronunciabile, forse era Yahweh, e ogni volta che si trova Yahweh si legge Adonai, Signore, vi ricordate? Quindi Adonai e Yahweh ha lo stesso concetto. L'altro termine è Elohim. Vi dicevo anche che Elohim ha il concetto di giudice, colui che verifica, potente, creatore. Il nome proprio Yahweh, che viene letto Adonai, ha il concetto di misericordia. Allora si chiedevano prima di noi e prima di voi gli ebrei: in Dio ha la prevalenza la misericordia o la giustizia? Possono conciliarsi misericordia e giustizia insieme? Risposta, forse l'ho detto anche l'anno scorso, ma non pretendo che ricordiamo il tutto. Dio manifesta il suo nome, che non è semplicemente Yahweh o Dio dei tuoi padri. Al capitolo 34 dell'Esodo, Dio si fa conoscere definitivamente con Mosè. Scende nella nube, dice il testo, il Signore scese nella nube, si fermò presso di lui, là, e proclamò il nome del Signore. Tra poco lo sentiremo. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, lì al posto di Signore, il Signore Adonai, c'è il nome proprio, nel nome proprio c'è il concetto di misericordia, l'ho detto prima, no? Signore, Yahweh, uguale misericordia. Dice, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, Dio Elohim, Elohim giudice. Allora gli ebrei si chiedono, perché in questa rivelazione del suo nome Dio ha pronunciato per due volte il nome della misericordia, Yahweh, Yahweh, Adonai, Adonai, e una volta sola il nome della giustizia, Elohim, Dio? Perché in Dio la misericordia ha il sopravvento sul giudizio, anzi Dio giudica usando misericordia. Questo è il concetto della giustizia di Dio, non più una giustizia retributiva, ma una giustizia guaritrice, pedagogica. Che piaccia o non piaccia, è così. A me piace che sia così, piace che la misericordia di Dio abbia il sopravvento sulla giustizia. Quindi c'è una pedagogia molto grande. Non so se ho risposto alla domanda dei due interlocutori, sia il dottor Totolo sia di Claudia a questo punto. Sono stato sufficientemente eloquente o manca qualcosa e devo esprimermi ancora di più? Qua mi dicono sufficiente, guarda là. Allora, abbiamo compreso che in Dio non c'è una giustizia come la intendiamo noi, e Dio giudica facendo misericordia. Attualizziamo. Qual è l'atto massimo della giustizia di Dio, non nell'Antico Testamento, tutta la storia della salvezza, l'atto massimo della giustizia di Dio, qual è? Quando il suo figlio viene offerto sulla croce, o no? Lì la giustizia di Dio è la misericordia per tutta l'umanità, scandalosa, perché è una misericordia eccessiva, eppure questo è il modo di Dio, una giustizia che si fa giustificazione, cioè rende giusto colui che ha sbagliato. E questo è inebriante, giustizia di Dio è misericordia. Qualche altra domanda? La diamo.
giustamente ha detto che per amare una persona si deve lasciarla libera. Nello stesso tempo, però, noi dobbiamo, come cristiani, non salvarci da soli, ma con gli altri, giusto? Allora chiedo a una persona che non crede, o perlomeno crede in una certa maniera, a modo suo, è sufficiente la mia testimonianza o è il caso di insistere magari di dire qualcosa in più?
Allora, la domanda era quella se io devo insistere per far credere qualcuno. Noi abbiamo il concetto che credere sia un concetto di aderire con la mente, quindi di riconoscere Dio, tutto quello che ha detto, eccetera. Invece il concetto di credere, nell'esperienza ebraico-cristiana, è legato al comportamento. Quindi uno può essere più credente senza credere in Dio di uno che dice di credere in Dio. Infatti, se noi apriamo i Vangeli, capitolo 25 di Matteo, quando ci sarà quello che chiamiamo impropriamente, ma non voglio mettervi in confusione, il giudizio universale, Dio chiamerà in Gesù, quel re, tutte le genti, dirà: venite a me, benedetti dal Padre mio, perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, eccetera. E diranno: quando? Se non ti conoscevamo. E gli altri: via lontano da me, maledetti, avevo fame, quando? Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi la salvezza, il credere, è data da un aderire, a volte senza consapevolezza. È meglio avere consapevolezza e aderire. A volte c'è qualcuno che aderisce senza avere consapevolezza. Nella messa di questa sera ho fatto leggere un brano del Vangelo in cui dice Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Quindi ci può essere un comportamento che osserva la parola di Dio senza sapere che è Dio che te lo ispira interiormente. E ci possono essere persone invece che gridano il nome di Dio su tutte le piazze, ma che invece... Quindi la fede non è credere intellettualmente, ma è assumere uno stile di vita. Torno a dire che se le due cose vanno insieme, meglio. Avere una fede che non si traduca nelle opere è morta. Le opere senza una fede, diciamo così, intellettuale, può salvare una persona più che il caso contrario. E poi, come abbiamo detto in tanti contesti, mi viene in mente anche un incontro fatto con il Cenacolo, che era proprio sul credere e sul non credere. Teniamo presente che, come tante volte in una fede autentica non c'è merito, in una non fede, non ostile, non c'è colpa, perché non è facile credere. Non è così evidente. Il credere è un'elaborazione di tutta una vita. Io devo chiedermi: ma io sto credendo in questo momento? Che cosa significa per me essere un credente? Io credo dunque che la corresponsabilità della salvezza non è nel fatto che tutti dicano Dio è il Signore, anche se troviamo questa indicazione negli Atti degli Apostoli e anche nelle parole dell'Apostolo Paolo, ma che tutti possano dire è il Signore non con la bocca, ma perché il loro comportamento sta dicendo che c'è un Signore che sta agendo, anche se non lo sanno, perché lo stanno servendo in maniera anonima. Comunque è un discorso molto complesso, per questo dicevo che non avrei risposto direttamente. Possiamo chiudere? Chiudiamo. Facciamo la preghiera finale, che è un altro tratto del Salmo 119, l'elogio della legge. Domani sera, per i più bravi, i più tenaci, ci sarà la conclusione. Sarà un tirare le fila con la parola di Gesù che diventa il compendio di tutta la legge. Insieme con molta calma. La mia vita è incollata alla polvere. Fammi vivere secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi decreti. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Io piango lacrime di tristezza, fammi rialzare secondo la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non debba vergognarmi. Corro sulla via dei tuoi comandi perché hai allargato il mio cuore, un salmo meraviglioso. Buonanotte a tutti e grazie della vostra partecipazione.